Oh beh, buon pomeriggio ancora da Brox, ben ritrovati, parliamo di sport, ritorniamo con piacere a parlare di sport, anche perché siamo alla vigilia della partita e quindi... Allora, sentiamo adesso un momento storico per il Daytona Basket, arrivano le semifinali dei playoff, la vittoria da Ictus che abbiamo seguito in diretta TV e anche un po' in diretta radio, perché domenica, no, martedì sera c'era il PNR Sport Club, quindi qualche cosina abbiamo raccontato della partita. Adesso, si fa ancora più sul serio, arriva Eurobasket Roma, gara 1, gara 2 in casa per Tortona, domani sera saremo anche in diretta per radio a raccontare l'intera partita dalle 20:45 e poi lunedì stesso orario anche con la diretta televisiva. Francesco Carotti, il manager di comunicazione e marketing del Daytona. Francesco, allora io partirei da questo fatto: tu sei un volto nuovo nella dirigenza del Daytona, per cui insomma per te magari c'è una percezione differente, ma quando avrai parlato con gli altri dirigenti, con i tifosi, con il personale intorno alla squadra, di che cosa significa per il Daytona per la prima volta essere a una semifinale playoff, beh, avrai colto ancora di più, no? Nella parte, qual è l'importanza di questa serie di partite che arriva?
Guarda Brox, al di là delle parole, perché le parole sì è vero hanno un peso, ma contano poi anche i movimenti non verbali, gli atti e i gesti non verbali, mi è bastato veramente guardare negli occhi le persone tra virgolette storiche della società per capire tante cose. Cioè, se voi guardate l'intervista fatta da Marco Picchi, l'amministratore delegato, ai nostri microfoni 10 minuti dopo la fine, vedrete una persona che non sta nella propria pelle, proprio non riesce a star fermo mentre parla, è agitatissimo, è felicissimo, cioè trasuda gioia da tutti fuori.
E Marco poi hai citato proprio uno degli esempi principali, lui, Roberto Tava, ma anche tutto il personale. Marco è stato capitano non un secolo fa, quando giocava 10 anni fa, e il Daytona era in C2. C2.
Sì, certo.
Quindi
certo.
Ha vissuto proprio in prima persona questo miracolo. Certo, per radio non possiamo raccontare quell'espressione, ma la descrizione che hai fatto ci fa già cogliere un sentimento.
Ma sì, insomma, era veramente qualcosa di incredibile, inatteso, e come ha detto giustamente Marco, tutto questo è possibile grazie alla società storica che continua ad andare avanti e a sospingere il Daytona Basket, ma al sostegno dello sponsor principale, cioè di Beniamino Gavio, del dottor Gavio, che permette al Daytona Basket di vivere un sogno, perché possiamo dire veramente che questo è un sogno. Cioè, giocare la semifinale, playoff per andare in Serie A e giocarci poi la finalissima, qualora dovessimo riuscire, sarebbe veramente qualcosa di incredibile.
Chiaro,
quindi ecco, vediamo.
Facciamo un passo alla volta, anche perché voglio anche puntualizzare una cosa: magari gli appassionati di basket con un po' di superficialità ricorderanno che il primo turno a playoff fu superato per ben 2 volte quando c'era ancora il coach Cavina, 2013-2014, però attenzione, erano più lunghi i playoff, non c'era la fase orologio, per cui c'erano ottavi e quarti e poi la semifinale. Superare il primo turno voleva dire poi arrivare ai quarti, quindi era ancora molto lunga. Adesso invece, con la fase orologio di mezzo, ci sono i quarti e poi subito la semifinale. Ecco perché quindi c'è questo entusiasmo. La faccia di Ben, di Jaron, aiuto, di Sanders, insomma,
Jamar
Sanders, sì, ti chiedo scusa, mi sono incartato perché mi sono confuso con un omonimo politico, pensa un po', lo stavo chiamando Ben Sanders, che è un po' diverso anche fisicamente, chiedo scusa. Dicevo appunto la sua faccia, la faccia di Jaron proprio al termine di quel di Jamar. Oh mamma mia, perché Jaron, non lo so, oggi il cervello funziona a tratti. Comunque la faccia di Jamar subito dopo quel canestro folle proprio da ictus cerebrale, c'erano 9 secondi e quei 9 secondi sono stati sfruttati nel modo giusto, diceva tutto, una gioia, un sorriso bellissimi.
Sì, sono d'accordo, anche perché Jamar era venuto da una serie contrastante, nel senso che nelle prime partite della serie non aveva fatto il Jamar, e insomma era stato abbastanza in ombra, aveva ricevuto delle critiche, per carità anche corrette, perché non si trascende mai, quindi questo è giusto, il diritto di critica è sacrosanto da parte di tutti. Però insomma, gara 4,
insomma,
gara 5,
può capitare la partita in cui si è meno in forma,
esatto, per quello dico, gara 4 e gara 5 ha dimostrato di essere un americano con gli attributi, insomma, e con quel canestro ha sparigliato anche magari qualche partita un po' più colpa.
Sì, ecco, dispiace anche un po' per Ravenna, perché perdere in quella maniera veramente brucia, ma il Dertone era anche un po' in credito di sconfitte sulla Sirena.
Sì, ti dico la verità, a me non dispiace, ma non per
vabbè,
per
ovvio, Ravenna. Neanche a me, no, per tengo, carità, mi metto però nei panni di chi...
Ti spiego il motivo.
Quel cerchio da dentro fuori, vai.
Noi adesso chiaramente lo posso dire, perché dirlo prima magari portava anche male, ma noi meritavamo di chiudere la serie, se non 3-0 probabilmente 3-1. Magari qualcosa non ha girato nei meccanismi, qualcosa nei meccanismi non ha girato come doveva, e quindi forse insomma meritavamo molto più noi che
ma infatti
Ravenna,
Francesco, scusami se ti interrompo, ma fa il paio con l'osservazione di Tavatino. Io dispiace per Ravenna, ma noi avevamo un credito, perché veramente tante volte le cose non hanno girato proprio negli ultimi minuti per un canestro dentro fuori, ricordati quel doppio overtime, no?
Sì, no, infatti,
quindi
infatti,
è questo insomma la cosa, perché
questo,
le partite sono sempre
qualcosa...
state in controllo del Dertona fino a poi quando negli ultimi neanche minuti, secondi, succedeva l'imponderabile.
Sì, mi ricordo anche qualcosa in gara 3 che probabilmente doveva girare diversamente, qualche, insomma non voglio dirlo, però qualche fischio che poteva andare in una direzione differente, un po' d'attenzione in più ai contatti, insomma poi però sono cose che capitano da una parte e dall'altra, perché io ho fatto una chiacchierata con il general manager di Ravenna e la stessa cosa la rimprovera lui, quindi insomma è... fa parte del gioco, è andata così, è andata bene per
andata
noi
bene.
Per cui adesso iniziamo a giocare una semifinale domani sera.
Ecco, parliamo un po' di Eurobasket Roma, perché ha battuto Forlì, e questo da un lato facciamo festa perché pensavamo che Forlì fosse più forte, dall'altra però pensiamoci un attimo, perché se ha battuto Forlì non è certamente una squadraccia. Forlì, va detto, è la squadra più strana d'Europa, perché anche nella fase orologio ha dato sempre dei segnali molto contrastanti.
Forlì ha dato dei segnali contrastanti, è una squadra, era una squadra perché ormai è sfaldata praticamente, però è una squadra fortissima a mio avviso, che però si è basata troppo sul talento di qualcuno e quel qualcuno un po' lo ha lasciato a terra, l'ha lasciati a piedi.
Quindi se manca quel giocatore determinante poi non c'è magari una struttura solida di squadra, non è il caso del Dertona.
No, allo stesso tempo l'Eurobasket è una formazione decisamente ostica, attrazione italiana, perché aveva due americani molto forti, Gallinat e Jamal Olasewer, che io ho avuto tra l'altro a Roma 4 anni fa, che è un giocatore fortissimo sotto canestro, veramente temibilissimo. Gallinat si è fatto male, dal momento dell'infortunio di Gallinat gli italiani sono saliti in cattedra, c'è una componente romana forte, il capitano Eugenio Fanti, Cicchetti eccetera eccetera. E da questo punto di vista credo che dobbiamo temere un po' chiedo scusa se mi sono fermato, ma mi stavano per prendere in strada, sono in macchina di ritorno da Voghera e una persona non si è fermata a uno stop.
Stiamo
però
attenti.
Ti chiedo scusa
non
per,
voglio avere responsabilità.
No,
ecco, stavamo descrivendo appunto questa cosa.
Sì, una squadra molto ottica, una squadra
anche
molto
difensivamente si fa valere, per non dire picchia.
Difensivamente molto valida, aggressiva, sul proprio campo sa fare la differenza, quindi vediamo, insomma, non dobbiamo sbagliare, non dovremmo sbagliare.
Poi abbiamo anche qualche nostra vecchia conoscenza, non so se anche tua, perché forse qualcuno, non so se c'era anche nell'epoca in cui tu hai lavorato a Torino, però Viglianisi e Cepic sono due ex Dertona, due ex che magari non hanno lasciato un ricordo enorme. Viglianisi ha giocato comunque almeno un anno quasi come prima scelta, poi quando è tornato invece era un po' più in secondo piano. Cepic era uno dei cambi, è stato pochi mesi con noi, però insomma, giocatori che si trovano e magari avranno una motivazione in più.
Certo, sì, assolutamente sono d'accordo, per cui ripeto, sarà una serie molto aperta. Io spesso sto parlando ultimamente con degli addetti ai lavori che non la considerano una serie, dicono tutti già state in finale. Ecco, io diffido totalmente da queste serie, perché e citofonare Forlì, perché insomma appunto
esatto, perché Forlì era, anche quella sembrava davvero a senso unico. Senti,
sotto 2-1 Forlì era sicura,
ecco,
di vincere la 3-2.
Dimmi una cosa, Francesco, invece sugli elementi che per caratteristiche possono dare più fastidio ai nostri all'interno di Eurobasket. Cioè,
ma guarda, la prima punta offensiva appunto, ecco, è Jamal Olasewer, poi c'è Bucarelli che è un under che sta facendo un campionato.
Questo, avevo letto
molto,
ottime
molto
cose
solido
su questo ragazzo, infatti.
Assolutamente.
Forse uno dei migliori giovani della categoria.
Il
cosa gioca?
è un 2, gioca 2-3,
una guardia,
sì, okay. una guardia molto, molto fisica, molto interessante. Magro, dall'innesto di Magro, il centro sta facendo un campionato veramente buono.
Magro che poi è tutt'altro di nome, ma non di fatto, perché è un giocatore di peso,
magro,
no?
Sì, sì, è molto è un bel cinghialotto, diciamo.
Appunto, così. Anche uno dei due lunghi. E poi, appunto, vabbè, come stranieri ben poco, appunto, per via di infortuni e problemi vari. Però,
esatto.
Insomma, buona squadra che, teoricamente è alla portata del Dertona, adesso non nascondiamoci fino in fondo, però
no,
naturalmente
no,
nella serie è tutta un'altra storia.
No, è una serie che vede chiaramente il Dertona, ci vede chiaramente avvantaggiati, anche soltanto per il fattore campo, perché non ci dimentichiamo la cosa pseudo storica, possiamo dire, in questo periodo di Covid, domani si riapre al pubblico.
Bravo, stavo per cui, bravo.
Ecco, per cui per il fattore campo saremo avvantaggiati.
Allora, due cose sul pubblico e su come si sta preparando la partita. Stiamo sul pubblico, visto che hai toccato già l'argomento. Cosa sono, 500 posti?
Sì, più o meno 500.
Già tutti
posti.
Occupati, presumo.
Dovrebbero mancarne una manciata, però sì, praticamente tutto pieno.
Provate
tutto
a scrivere pieno. Ancora alla segreteria @dertonabasket.it, incrociate le dita, ma sarà difficile, ma magari se c'è ancora qualche posto lo occupate, ce n'è bisogno, un po' di rumore che c'è piacere anche per i giocatori sentire. E l'altra
certo.
Cosa, appunto, i giocatori come stanno preparando queste giornate? Non c'è stato molto tempo per smaltire le fatiche, ma credo che quando poi si è in pista si continua a giocare senza star troppo a guardarla per il sottile.
Assolutamente, non c'è stato, come hai detto tu, non c'è stato troppo tempo per smaltire, però quando si vince le fatiche si smaltiscono meglio.
Ecco.
La squadra ha riposato, ha fatto allenamenti un pochino più brevi, chiaramente perché non ci dobbiamo dimenticare che adesso nel giro di 12-13 giorni ci saranno 5 partite, io dico 5, spero 3 ovviamente, però ci potrebbero essere 5 partite.
Diciamo che se fossero 3, ma anche solo 4 vorrebbe dire avere una bella settimana per recuperare.
È chiaro. Quindi ecco, la fatica questi ragazzi sì la sentono, però diciamo che è un fattore comune, per cui non possiamo dire che siamo stanchi, eccetera, eccetera, perché anche le altre squadre. Non ci dimentichiamo la variabile caldo, perché adesso si sta cominciando a giocare ed è il 10 giugno, ragazzi, per cui è un problema.
Immagino cosa saremo fra un mese, perché si va avanti fino alla fine di giugno, se qualcuno è così bravo, così fortunato da andare fino in fondo. Senti, l'ultima cosa ancora, con Francesco, abbiamo parlato di appunto come si sta preparando questa partita, di quale sarà anche così un po' la sensazione. Guardiamo anche l'altra parte del nostro tabellone, c'è Torino-Verona, questa è veramente la partita da tripla, come diremmo nel calcio.
Questa è una partita da tripla, io vedo, come ti dicevo nei collegamenti precedenti, Verona un pizzico avanti, perché è una squadra a chiacciasassi da quando è arrivato Ramagli e da quando è inserito Brian Sacchetti anche prima, per cui io vedo un pizzico avanti Verona, però sarà una partita veramente bella, tesa e interessante.
Diciamo che però sarebbe tanto bello fare una finale del Dertona Torino.
Sarebbe bello, sì, assolutamente.
Non faccio per un pronostico, dico solo per il fatto che è comunque un bel successo del derby piemontese, poi ci sono un po' di nostri ex amici a Torino, quindi anche quello sarebbe uno stimolo. Cominciamo a pensare di arrivarci, poi tutto quello che verrà sarà ben accetto, immagino. Perché...
Certo.
Vorrei dire poi esserci, ma adesso cominciamo questa serie, domani sera la racconteremo, sarò al Palo Trepo con Lara Cerbi, con Luca Sturla a fare una diretta che speriamo insomma porti anche buoni risultati anche da ascoltare qua alla radio. Grazie a Francesco Carotti, in bocca al lupo ai tecnici, ai dirigenti, a tutti voi, ai giocatori naturalmente per questa
grazie
nuova serie di semifinali.
Appuntamento a domani sera allora.
Appuntamento con la storia, prima semifinale della storia, bellissimo dirlo.
Sì.